dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E sì, cominciamo questa rassegna stampa, cominciamo dalla solita carrellata, ma anche oggi dobbiamo, così come è successo ieri, partire dalle pagine web che ci aggiornano su quanto successo nella notte, anche se insomma, la situazione non è particolarmente chiara, ma se andiamo a leggere la pagina di ANSA troviamo bombardata una base militare filo-iraniana in Iraq, un morto, ci sarebbero anche 8 feriti. Resistenza islamica annuncia di aver lanciato droni contro Israele per vendicare la violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista. Israele e Stati Uniti smentiscono un loro coinvolgimento nelle esplosioni. Di fatto, guardando anche qualche testata estera, in particolare Al Jazeera, quello che emerge è che non si sa granché, c'è solo una corsa a smarcarsi. La notizia diciamo del bombardamento arriva intorno a mezzanotte e mezzo e poi verso l'una si capisce che appunto è una base militare che viene definita gestita da milizie filo Iran quando arriviamo alle 2:30 il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato su X che gli Stati Uniti non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi. In un breve post il comando centrale ha spiegato di essere a conoscenza di rapporti secondo quali gli Stati Uniti avrebbero condotto attacchi in Iraq. Queste informazioni sono false, hanno aggiunto. Appunto non finiscono qua le notizie, perché alle 5:30 arriva prima in un video diffuso sui social la comunicazione di resistenza islamica in Iraq, che ha annunciato di aver lanciato alcuni droni contro un obiettivo vitale a Eilat nel sud di Israele, al confine tra Egitto e Giordania. L'attacco, afferma il gruppo, è la risposta alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista e al suo attacco contro le forze di mobilitazione popolare irachene. Alle 5 minuti dopo la CNN afferma che Israele non è coinvolta nell'attacco in Iraq. Questo è quanto fino a questo momento possiamo vedere, insomma, dalle agenzie online. Ovviamente di tutto questo sui giornali di carta non c'è niente, che mai come in questo momento si capisce com'è difficile, insomma, perché oggi i giornali cartacei parlano della notizia di ieri mattina, e cioè del appunto dell'attacco di Israele in Iran. Per esempio su questo titola il Corriere come suo primo titolo, però devo dire che, essendo stato, come abbiamo già visto, di fatto un attacco piuttosto misurato, come dire, simbolico, di bandiera, non occupa i primi titoli di tutti i giornali. Anzi, lo troviamo sul Corriere, su Domani: il contrattacco morbido di Israele sull'Iran, Biden piega Netanyahu. Troviamo un commento a questo anche come primo titolo del Messaggero, lo vedremo poi, insomma non è così urgente. E lo troviamo poi su alcuni giornali regionali come il Gazzettino, il Mattino, ma le altre grandi testate titolano su altro. E quest'altro cos'è? È la questione aborto PNRR, che insomma andremo a vedere, ma già sapete più o meno di che si tratta, cioè del voler infilare dentro ai consultori i gruppi che si autodefiniscono pro vita, che forse andrebbero definiti no scelta o gruppi di violenza misogena, ma Questo è quanto. Per quanto riguarda i giornali di destra, i primi titoli sono dedicati alla questione PD in Puglia, in qualche modo anche hanno, come dire, dei tagli al di là del punto, tipo Libero titola Emiliano deve dimettersi, insomma questo lo pensa, capiamo insomma perché lo pensa, ma poi ci sono anche cose veramente che insomma io non commenterò. C'è una fotonotizia con della tanta gente sulla spiaggia di Gaza, è l'unico posto, lo sappiamo, dove i Gazawi e le Gazawi cercano di trovare un po' di refrigerio, anche di lavarsi, visto che l'acqua non c'è né per bere né per lavarsi. Si fa polemica su questo da parte di Libero, tutti al mare a Gaza, polemica in Israele. Questo è il titolo in prima pagina, che non andremo a vedere a cosa corrisponde all'interno, perché ci fa abbastanza schifo anche fermando anche solo dirlo, sì. E a questo viene associato il veto palestinese sugli ebrei al 25 aprile. Io vi leggo solo il titolo e il nome di chi scrive l'articolo, perché mi sembra sufficiente, è Francesco Storace. E credo che il rovesciamento del mondo così sia sufficiente. Io sinceramente non voglio dare spazio alle parole di Storace. E il giornale, anche questo titola su Emiliano, sì, anche qui fuori cerca sempre di rimestare intorno a quello che sarebbe l'antisemitismo. Qua si tira fuori un albergatore bergamasco, ma insomma il giochetto di questa gente è piuttosto evidente, semplice, e c'è anche poco da dire. Aggiungiamo solo che il foglio oggi tra i pezzi che propone un 25 aprile con la NATO. Ecco, sì, un 25 aprile con la NATO. Capisco che faccia tossire o ridere, non lo so, ma cioè anche, come dire, contro la storia, perché cioè, nel senso, se la NATO nasce dopo con la guerra fredda, la seconda guerra mondiale è stata vinta da potenze che erano alleate con l'URSS oltre agli Stati Uniti, e comunque il 25 aprile noi festeggiamo la liberazione partigiana, la festeggeremo anche quest'anno, sarà una giornata bella, faremo sventolare le nostre bandiere rosse insieme a quelle palestinesi. L'appuntamento è al largo delle Terme Gordiane, per poi attraversare il quartiere di Centocelle, e nella seconda parte della giornata questa radio sarà a Piazza Nucitelli, da cui trasmetterà in diretta, e avrà lì il suo gazebo con tutti i nostri materiali che vi permetteranno di portare addosso in cucina, in tanti modi, il logo di Radio Onda Rossa, e soprattutto vi permetterà di contribuire alla vita, anche economicamente, alla vita di questa radio. Insomma, va ovviamente tutto e tutti in piazza, tutto e tutti poi nelle tante piazze del 25 aprile, che è la nostra festa. L'altro argomento su alcune prime pagine, poi lo vedremo, è per esempio il primo titolo del Manifesto, ma è il primo titolo anche dell'Unità, è quello della fine, dopo 7 anni, del processo Juventa. L'Unità titola Juventa, tutti assolti, quanti morti è costata la bufala dei taxi del mare. E qua ci sono una lunga serie di persone che dovrebbero prendersi le loro responsabilità. La prima mi viene in mente Minniti, poi abbiamo Salvini, Meloni, eccetera eccetera. Quanti morti, al di là che invece vogliamo anche dire una cosa spicciola che sentivo stamani per radio, un'inchiesta che è costata 3 milioni di euro, che è costata all'ONG una nave che ormai è un relitto che non si può più utilizzare, eccetera eccetera. Ma insomma, lo sentiremo poi dalle loro dirette parole. Io direi che possiamo cominciare. Vuoi cominciare con quale testata?
Ma vorrei cominciare come al solito con Repubblica. Sentivo dire anch'io una cosa stamattina su questo discorso del processo Juventus. Tra le tante cose che si possono dire è che forse sarebbe stato necessario anche un altro modo di fare giornalismo. Stamattina c'era una bella rassegna stampa su Rai 3 in cui si riprendevano i titoli dell'epoca e il modo in cui quelle stesse testate davano danno notizia oggi degli esiti del processo.
Sì, sui giornali a maggior tiratura c'è in prima pagina, ma sono titoletti in basso,
piccoli box eccetera, ma si diceva appunto, ed è una considerazione che mi ha colpita e che voglio riferire agli ascoltatrici e agli ascoltatori, che forse già all'epoca, se in Italia si facesse giornalismo in un'altra maniera, si poteva, diciamo, fare luce diversamente anche a livello di inchieste giornalistiche. Comunque, al di là di questa cosa, partirei dalla prima pagina della Repubblica di oggi, sabato 20 aprile. Il titolo principale è appunto quello che accennavi tu e che unisce molte testate, cioè in qualche modo anche una non notizia, insomma: Unione Europea via l'aborto dal PNRR. È una notizia che già è andata, diciamo, sui media ieri, perché ieri non c'è stata, come è sembrato poteva sembrare ad ascoltatori superficiali, una delibera o una presa di posizione dell'Unione Europea, ma semplicemente la dichiarazione di una portavoce dell'Unione Europea agli affari economici, nello specifico rispondendo a una domanda. Questa signora ha detto sostanzialmente che la questione dell'inserimento di rappresentanti di Pro Vita o comunque di rappresentanti antiabortisti all'interno dei consultori in Italia non è un fatto che abbia a che vedere con la questione e con i fondi del PNRR. Questo, diciamo, assume la rilevanza di una notizia anche sulle pagine di Repubblica, in particolar modo l'occhiello: la Commissione europea interviene sull'emendamento inserito nel piano di ripresa che apre i consultori ai pro vita, e la rabbia del ministro Fitto: la mossa di Fratelli d'Italia mette a rischio i progetti. E questo, diciamo, è l'aggancio a un retroscena che c'è nelle pagine interne, da cui sembrerebbe emergere che sostanzialmente Fitto era contrario all'inserimento di questa questione nel quadro del PNRR, così come quella di molte altre questioni. E poi, per completare la lettura dell'occhiello, sulla sanità, nuovo scontro Meloni-Schlein, uno scontro anche indecoroso. Sostanzialmente è sintetizzato alla pagina 8 questo scontro: da noi più fondi, dice Meloni, e nasconde i tagli, dice Schlein, ma va bene, insomma. E più sotto, il padre di Ilaria Salis: se eletta sarà libera e Orbán non potrà opporsi. E questo è l'aggancio invece un'intervista che è nelle pagine interne con il padre di Ilaria Salis, che, come sapete, sarà candidata con Alleanza Verdi e Sinistra, dopo che tanto si era parlato invece nei giorni scorsi di una sua eventuale candidatura con il PD. Ma, diciamo, anticipiamo così il contenuto di questa intervista. Dice il padre di Ilaria Salis, che lo sto cercando per non sintetizzarlo, ma lo posso anche sintetizzare, che lui avrebbe personalmente preferito una candidatura col PD, a cui non abbiamo capito se il PD poi sarebbe stato favorevole o meno, ma che sua figlia ha una storia politica che non le permette, dice che non le è possibile rinnegare per motivi di convenienza personale, e quindi, diciamo, questa di candidarsi con Alleanza Verdi e Sinistra a Ilaria sembra la scelta più lineare e coerente con il proprio percorso politico. Questo, diciamo, è un pochino in sintesi il contenuto centrale di questa intervista, che poi dopo ovviamente si allunga sulle colonne di Repubblica. Scendendo in taglio basso, abbiamo, no, sempre sull'Unione Europea via all'aborto dal PNRR, c'è un contributo di Ilaria Aspesi, quando noi eravamo chiamate assassine, che sinceramente, di Natalia Aspesi, scusatemi, ho fatto un mix con Ilaria Salis, e che non vi leggeremo perché personalmente l'ho trovato, diciamo così, molto confuso. Ho faticato anche a capire quale fosse il fulcro delle argomentazioni dell'autrice. Ma scendiamo invece questa volta in taglio basso. La notizia è quella dell'Iran, l'attacco soft di Israele. E non c'è nulla in prima pagina se non una fotografia di una manifestazione contro Israele a Teheran, ma c'è invece il rimando a una serie di articoli a pagina 14, 15, 17 e poi 37, dove c'è invece un'analisi maggiore. E diciamo che il modo in cui viene trattata questa notizia, che è già sostanzialmente una notizia debole di per sé, è molto cursorio a questo punto, perché tutti quanti siamo consapevoli che si è parlato per tutta la giornata di ieri di questo cosiddetto attacco soft all'Iran. L'impostazione di Repubblica, che non è che sia un'impostazione originale perché ritorna un po' dovunque, sostanzialmente si sgonfia la crisi più grave. Vado a leggere a pagina 14, dove sostanzialmente ci sono delle corrispondenze: droni e missili colpiscono installazioni militari vicine ai centri di ricerca nucleare della Repubblica Islamica, si riduce il rischio di una nuova guerra aperta, ma per la prima volta i due paesi si sono combattuti direttamente. Ripeto, non leggerò altro perché è nell'occhiello di questo articolo, che è di Paolo Brera, sono sostanzialmente sintetizzate le tematiche attorno a cui ha ruotato la riflessione di quanto su quanto accaduto per tutta la giornata di ieri, soprattutto rispetto al fatto che l'attacco è stato portato come una sorta di messaggio trasversale in prossimità di una delle centrali nucleari iraniane, a mo' in qualche modo di avvertimento che si può colpire, che Israele può colpire ovunque. Comunque l'editoriale di Massimo Giannini, lo stato etico dell'ultradestra, attacca in una maniera che a me è difficilmente comprensibile, come spesso succede con gli articoli di Giannini, ma tutto quello che c'è in prima pagina serve, mi sembra di intuire, a dire che oramai è cominciata la campagna elettorale, una campagna elettorale che coinvolge appieno Meloni. Lui fa riferimento Meloni e la sorella Arianna, non capisco perché, ma sicuramente c'è qualcosa che sfugge a me, qualcosa che non so, ma non è questo l'importante. Continuando a pagina 36, diciamo che l'editoriale si sviluppa su due tematiche. La prima è ovviamente il fatto, una riflessione su questa questione dell'inserimento nei consultori di antiabortisti, e ci dice Giannini che sostanzialmente questa è la cambiale in bianco firmata da Fratelli d'Italia alle associazioni pro vita prima delle elezioni del 25 settembre 2022, e ora la Premier vuole saldarla alla vigilia delle europee, sostanzialmente perché le conviene saldarla all'inizio delle europee, perché diventa un tratto qualificante a livello di campagna elettorale, soprattutto da parte di una Meloni. Farò una sintesi del pensiero di Giannini, che è stata di lotta e di governo per in qualche modo rinsaldare i cuori neri e integralisti di una parte del suo elettorato.
Capisco poco quello che sta succedendo, nel senso, dentro il governo Meloni ci sono direttamente rappresentanti delle organizzazioni pro-life, di cattolici integralisti, eccetera eccetera. Fino qua l'interlocutore proprio diretto di parte di queste organizzazioni era la Lega. La Lega, che è stato sottolineato molto, 15 deputati si sono smarcati da questo voto, però dei balletti che ci interessa anche poco. Comunque è evidente che si gioca a ricompensare organizzazioni e posizionamenti che si pensa possano essere presenti nel voto di giugno.
Ecco, questo è quello che sostiene Giannini. Io non so se ti interessa tanto questo argomento.
Quello che pensa Giannini non molto,
sinceramente. No, se ti interessa tanto questo argomento dei posizionamenti, perché se dovesse interessare a qualcuno salto tra le pagine di Repubblica, a pagina 3 c'è un retroscena in cui si cerca di ricostruire la compagine che ha portato all'introduzione di questo emendamento, la cui mandante sarebbe la ministra Roccella.
Vabbè, non è proprio una mandante segreta, insomma.
No, ecco. Non è una mandante segreta nemmeno all'interno, proprio diciamo come posizionamento, questo non c'è neanche bisogno di dirlo, però si ricostruisce un percorso in cui sarebbe coinvolto Mantovano, in cui sarebbe coinvolto un personaggio.
Mantovano di Alleanza Cattolica, diciamo proprio la sede all'estrema destra del padre.
Che
ecco.
È tradizionalmente vicino poi anche alla Roccella, anche questo non
e
è.
Vengano dalle stesse organizzazioni.
Esatto, esatto. E si fa un altro nome, ma ripeto, sempre se a te interessa molto questa cosa o a qualcuno dovesse interessare, comunque se si vogliono rintracciare delle responsabilità, la longa manus di Roccella sarebbe stato un deputato di Fratelli d'Italia a Malagola, che sarebbe invece legato a Comunione e Liberazione. In questo milieu, diciamo, si sarebbe venuto a concretizzare questo emendamento, che avrebbe incontrato invece la contrarietà di Fitto, che a questo punto sarebbe molto innervosito.
No, ora di Fitto ci interessa veramente poco. Il diritto all'aborto non si tocca, fuori gli antabortisti dai consultori. Lunedì 22 aprile, quindi lunedì prossimo alle 17 a Piazza Madama, ci sarà una conferenza stampa e presidio della Rete Nazionale Consultori e Consultorie, in cui tutti e tutte siamo invitate a partecipare, lunedì 22 aprile alle 17. Chiaramente il gioco è sempre lo stesso: non toccare realmente dal punto di vista proprio la legge, ma continuare a rendere sempre più complesso e anche più insopportabile ricorrere alla interruzione di gravidanza, perché non si vede perché una donna che va in un consultorio dovrebbe perdere il suo tempo e la sua pazienza a avere a che fare con questa gente.
Sì, perdere tempo e pazienza, avere a che fare con questa gente che pensa cose irricevibili, pensa cose assurde, pensa cose barbare e violente, tipo quella del far ascoltare il battito del cuore del feto. Sono cose che abbiamo sentito tutte e tutti, e veramente non si capisce perché uno dovrebbe essere sottoposto a questo tipo di violenza, che è barbara.
Ma
proprio.
Se quella viene lì o quello viene lì, non mentre tu stai aspettando l'interruzione di gravidanza, ecco, le puoi tirare un cazzotto.
Penso di sì. Cioè penso di sì.
Cioè lo prevede la legge?
No, la legge non credo, non penso che si diciamo diffonda su questo, però io penso che nessuno può. Comunque, tornando a Giannini, la seconda parte dei titolari di Giannini, che è centrato sul voto, è centrata sul voto al sud, e si domanda a Giannini: ma con che faccia Meloni, Salvini e Tajani chiedono il voto al sud, e passa ad affrontare invece quella che è la questione dell'autonomia differenziata. Sostanzialmente volevo arrivare a dire questo, e adesso lo dico velocemente per non annoiare ulteriormente chi ci ascolta, e c'è tutta diciamo una serie di considerazioni assolutamente condivisibili rispetto a quello che è il processo dell'autonomia differenziata, che spaccherà in due l'Italia e condannerà il Mezzogiorno alla povertà e al sottosviluppo. E diciamo, nell'interpretazione di Giannini, che è un po' l'interpretazione di tutti, questa diciamo ripresa dell'autonomia differenziata sarebbe, come tutti quanti sappiamo e come spesso viene detto, l'oggetto di una partita di scambio tra Lega e Fratelli d'Italia, che avrebbe come in cambio l'appoggio sul premierato, per chi diciamo non fosse interessato. L'editoriale di Giannini continua a pagina 36, a tutta la seconda parte dedicata appunto alla questione autonomia differenziata. Dopodiché sulla prima pagina di Repubblica trovo obiettivamente poco altro, anche perché di spalla a destra c'è il lancio dell'edizione che si è aperta ieri a Napoli della Repubblica delle Idee sul tema Mediterraneo, dove rinasce l'Europa dell'innovazione, e sinceramente di questo a noi interessa veramente molto poco. Più in basso, in taglio bassissimo, diciamo un articolo di Ilvo Diamanti che ci parla di sondaggi in vista delle prossime elezioni europee, sondaggi che diciamo in cui sembra che nulla sia cambiato, cala la fiducia nel governo che comunque sarebbe sempre al 44%, Forza Italia ai minimi e Fratelli d'Italia ai minimi e così via. E poi invece una cosa che mi ha colpito e che forse potremmo andare avanti, potremmo provare a leggere all'interno, dal 25 aprile scatta quella che definiamo la gabella medievale a Venezia, cioè per chi entra a Venezia dalle 8:30 alle 16 è prevista una tassa, il pagamento di una tassa d'ingresso di 5 euro, e diciamo ci sono tante riflessioni da fare su questo. E questo è un altro degli aspetti di quei dispositivi di controllo in qualche modo che sfociano poi nei dispositivi repressivi che filtrano la circolazione all'interno delle città. Io mi fermerei qui sulla prima pagina di Repubblica.
Rimangono sul gruppo GEDI, La Stampa, andrò veloce, cercherò di andare più veloce possibile, ma comincio non dal primo titolo, comincio da un titoletto in alto a sinistra, perché l'ho trovato divertente: Polo del lusso razziato in 9 minuti a Casale Monferrato, il super colpo di 25 ladri che in pochi minuti si sono portati via 1 milione di euro sostanzialmente, andando a svaligiare il deposito della boutique Minetti, che vende sul sito Farfetch, che è insomma un sito che è di e-commerce per il lusso in tutto il mondo. Comincio da questa notizia perché l'ho trovata divertente, auguro insomma come dire di goderseli tutti. E aborto, l'Unione Europea contro l'Italia, norme strane al PNRR, questo è il primo titolo della Stampa. Non vi leggerò niente perché è già stato fatto ampiamente da Repubblica. La fotonotizia piuttosto spiazzante è dedicata a Moana Pozzi, perché sono 30 anni che è morta, ma non è tanto spiazzante il fatto che si ricordi Moana Pozzi, ma piuttosto che lo si ricordi con le parole della madre, 82enne, che dice che parla con Moana tutte le mattine recitando rosario, pregando, e poi ci dice che crede nell'aldilà. Cioè tutte notizie che insomma non sono proprio interessantissime, ecco.
Sono effettivamente, non sono proprio la prima pagina, ecco, questo forse ci dà l'idea della povertà del panorama di oggi.
E per quanto riguarda invece diciamo il tema aborto in generale, c'è un titolo sulla prima pagina di Asia Neumann-Dayan, Se nel salotto di Vespa entrano solo uomini, è la polemica che continua, anche insomma è stata tirata su anche da un comunicato di Usigrai, sul fatto che c'è stata questa trasmissione che non fosse altro sul piano simbolico l'immagine di una di uno studio con 7 maschi che con una grande scritta aborto, che si trovano a disquisire di aborto. Cioè a volte i maschi non hanno veramente la capacità di rendersi conto di quello che stanno facendo, evidentemente su quel dietro a quel tavolino c'era anche gente del PD, per esempio Zan, che quando si è trovato lì forse poteva dire scusate
ma non è possibile questa cosa,
invece evidentemente non gli è proprio venuto in mente. Questa è la difficoltà maschile a ricordarsi che fanno parte di una parzialità e non del tutto. Questo articolo comincia così: oggi parlerò dell'andropausa, di come ci si sente, di come affrontare questo periodo nella vita dell'uomo di mezza età e di quanto influirà sulle elezioni degli Stati Uniti. Comincia in questo taglio ironico Neumann-Dayan, poi l'articolo va avanti a pagina 24, dove ci sono tutti gli approfondimenti. Il primo canale del servizio pubblico ha inviato a me e 6 amiche mie a discuterne in seconda serata, eccetera eccetera, quindi insomma potete ben capire cosa vuol dire l'autrice. Su questi argomenti in generale c'è un'intervista a Dacia Maraini: no alla destra che vuole controllarci, sta parlando del controllo sui corpi delle donne. E E poi abbiamo tutta invece la spalla sinistra che riguarda gli esteri, in particolare il Medio Oriente, droni di Israele in Iran, Teheran non reagiremo, ora Tel Aviv spenga l'incendio nella striscia. Ieri mattina, insomma, anche di questo ne è stato parlato già ieri, perché di fatto ormai è una notizia che ha più di 24 ore, quindi insomma è difficile tenerla come come fresca. La stampa poi a pagina 8 dà conto di quella che sarebbe la delusione dell'ultradestra israeliana, attacco zoppo, colpiamo i siti nucleari, Ben-Gvir guida la fronda all'interno del governo, i media iraniani ironici, si prende in giro da solo. E invece poi a pagina 9, alla fine prevale il lodo Biden, segnale netto senza rischiare il caos, il leader degli Stati Uniti aveva chiesto un attacco più limitato possibile ed è riuscito a convincere Netanyahu. Quindi insomma la stampa, in particolare Alberto Simoni, attribuisce a Biden la strategia. Per il Pentagono la deterrenza è stata ristabilita, lo Stato ebraico ritrova appoggi internazionali. Dall'altra parte però c'è anche un riquadro in questa stessa pagina, sanzioni statunitensi ai coloni cisgiordani, nuove sanzioni USA per le violenze dei coloni ebrei in Cisgiordania, al Dipartimento di Stato colpisce Ben Zion Gopstein, fondatore e leader di Leava, un'organizzazione i cui membri sono coinvolti nella violenza destabilizzante che colpisce la Cisgiordania. Nel mirino del Dipartimento del Tesoro invece due entità, Mount Hebron Fund e Shlom Azraik, per il loro ruolo nella creazione di campagne di raccolta fondi per conto di due estremisti impegnati in attività violente, rispettivamente Inon Levi e David Chai Chasdai, già sanzionati dagli Stati Uniti. Sotto la guida di Gopstein, di Leava e i suoi membri sono stati coinvolti in atti o minacce di violenza contro i palestinesi, spesso prendendo di mira aree sensibili o instabili, ha detto il portavoce del Dipartimento. Siamo preoccupati per l'escalation di violenza in Cisgiordania negli ultimi giorni, direi negli ultimi mesi, forse negli ultimi anni, non leggiamo qui più niente. Invece rimaniamo appunto su questa spalla sinistra. C'è un reportage di Francesca Mannocchi tra gli sfollati libanesi, Beirut, Nuova Gaza, Bustan non rimane più nessuno, l'ultima famiglia è venuta via ieri mattina a piedi lasciandoli il bestiame. È un reportage di ben due pagine che viene poi presentato a pagina 10 e 11 della stampa di questa mattina, e insomma si racconta come 90.000 persone nel sud del Libano, insomma, sono sfollate. Dal 7 ottobre l'esercito israeliano e il gruppo libanese, Hezbollah, hanno avuto scontri costanti, ma ora, dopo l'attacco iraniano contro Israele, la guerra silenziosa sta prendendo le forme di una campagna militare più intensa. Una delle opzioni sul tavolo, anche dopo la risposta di ieri sulla base militare di Isfahan, è che Israele colpisca i proxy regionali dell'Iran e Hezbollah è il più importante. La cronaca degli ultimi giorni è eloquente. Lunedì Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di una serie di esplosioni in territorio libanese che hanno ferito alcuni soldati della brigata Golania israeliana. Secondo il gruppo, i combattenti, per anticipare un'incursione israeliana, hanno disseminato l'area di ordigni esplosivi. L'IDF, l'esercito israeliano, ha confermato ieri i feriti e un funzionario ha dichiarato al Washington Post che le truppe si starebbero preparando per il fronte settentrionale. Se prima dell'attacco iraniano pensavamo di avere tempo per occuparci di Hezbollah, ora il tempo scorre più velocemente, la tolleranza israeliana nei confronti di Hezbollah sta per finire. Il giorno dopo, diversi attacchi israeliani hanno ucciso il comandante del settore costiero di Hezbollah e altri insomma esponenti, tra cui Shekori, che è uno dei leader dell'unità dell'elite Radwan, comandante dell'unità missilistica del distretto occidentale e ritenuto dall'esercito israeliano responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di numerosi attacchi missilistici verso Israele dalle aree occidentali e centrali del Libano meridionale. Hezbollah, in risposta, ha attaccato con droni e missili la cittadina israeliana al confine di Arab al-Aramshe, ferendo 15 soldati. Insomma, questo è un po' il dettaglio degli ultimi giorni. Si va poi a approfondire l'area in questo lungo reportage, dove appunto 90.000 persone hanno lasciato le loro terre, le loro case, eccetera, eccetera. Università americana, ne parla Francesco Semprini. Palestina libera, retata alla Columbia. Questo è il titolo. Meno di 24 ore è durato il silenzio plumbeo imposto dalla Columbia University, blasonato ateneo dell'Upper West Side di Manhattan al confine con Harlem. Dopo lo sgombero della tendopoli e gli oltre 100 arresti di giovedì, i manifestanti hanno riallestito già nella mattinata di ieri l'avamposto anti-israeliano. Continua poi a pagina 12 questo articolo di cui vi diamo conto, e appunto c'è stato l'arresto di 108 studenti. Hanno già cominciato appunto a ricostruire il presidio, creando nuovi assembramenti già nella mattinata di ieri. Decine di studenti si sono seduti con coperte e bandiere palestinesi sul prato di fronte a quello dove da metà settimana centinaia di loro si erano accampati prima dell'azione di forza degli agenti in assetto antisommossa. Subito dopo sono spuntate di nuovo le tende che facevano da contraltare al grande edificio universitario. Il cambio logistico è stato costretto dal fatto che il luogo della protesta originaria era disseminato di materiali da costruzione. Il gruppo è apparso nel secondo spazio verde già all'alba di ieri con l'adunanza di decine di persone, mentre un cartello con la scritta "Unisci da noi" è stato posto accanto a un grande striscione che dichiarava l'area accampamento di Gaza Solidarity. Io adesso sto Semprini, l'ho imparato a scrivere perché veramente è molto difficile seguire il senso, comunque ci proviamo. La protesta continua in quella che è considerata una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Nonostante l'arresto di almeno 108 persone avvenuto giovedì nella prima zona che gli studenti avevano definito liberata, è stata la rettrice Shafik ad aver autorizzato l'intervento della polizia con l'obiettivo di sgomberare l'accampamento a causa dei timori sulla sicurezza della comunità. "Ho preso questa decisione straordinaria perché queste sono circostanze straordinarie. Le persone che hanno allestito l'accampamento hanno violato un lungo elenco di regole politiche." Prima dell'intervento della polizia ai manifestanti era stato dato un ultimatum, ovvero il ricorso a misure disciplinari come la sospensione a indagini in corso se non avessero lasciato il sito entro mercoledì. Al momento dello sgombero diversi studenti di religione ebraica, alcuni dei quali con la bandiera israeliana indosso, hanno applaudito gli agenti di polizia. Non si dà invece conto ovviamente su questo articolo della grande partecipazione di studenti ebraici che scendono in piazza contro l'attacco di Israele alla striscia di Gaza, degli ebrei per la pace, eccetera eccetera. A ricostruire alcune scene degli sgomberi sono stati gli studenti scampati agli arresti di massa. Le zone della protesta erano cinte d'assedio dagli agenti in assetto anti-guerriglia urbana. Mentre mi dirigevo verso il cortile recintato ho superato decine di poliziotti che osservavano i manifestanti non affiliati all'università gridare "rivoluzione e intifada". Centinaia di studenti marciavano in corteo e cadenzati da megafoni e tamburi sventolavano bandiere palestinesi cantando "Palestina libera" e "disinvestire". La stragrande maggioranza indossava kefia e mascherine per camuffare il volto. All'interno dell'accampamento gli occupanti si mescolavano tra loro in maniera fluida, ma non so se notate che non si ravvede proprio nessuna azione né violenta o cose di questo genere. Ecco, stiamo parlando di persone che fanno un corteo con degli slogan, con dei megafoni, dei tamburi, indossando la kefia e poi qua mescolandosi fluidamente tra di loro, non so a cosa voglia alludere Semprini. Gli attivisti iscritti, e qui si sottolinea insomma che sono ricconi, perché quando non ci va bene quello che fanno gli studenti vanno denigrati dicendo che sono o bambini o dei privilegiati col culo parato, retta da $90,000 all'anno. Abbiamo creato il Gaza Solidarity Encampment nonostante la riluttanza della Colombia a fermare la sua complicità nel crescente genocidio contro il popolo palestinese. Il nostro accampamento rimarrà finché la Colombia non disinvestirà tutti i denari dalle società che traggono profitto dalla politica di discriminazione israeliana, dal genocidio e dall'occupazione in Palestina. La stessa università è da tempo accusata dai suoi studenti di complicità nel genocidio. Intorno alle 14 di giovedì sono entrati in azione gli agenti mentre i manifestanti urlavano NPD, Ku Klux Klan, IDF, siete tutti uguali, il resto è cronaca. Però appunto questa protesta non è finita nonostante la repressione. La colonna di destra della prima della stampa invece ci dà conto della politica interna e veramente non è interessante. Giorgia Arianna, sorelle comizio, patria, famiglia e poca Europa, premier e sorella sempre citate per nome perché si vede le donne non hanno cognome. Poi il centro e le isole, tentazione Schlein, si parla della campagna elettorale, insomma ce ne interessa veramente poco, mentre il comizio delle Meloni riguarda la fine della campagna elettorale in Basilicata dove si vota per la regione. Più interessante, ONG assolti a Trapani, non sono taxi del mare, titoletto come abbiamo detto, ma ne parleremo da altri giornali, da altre testate, quelle che non hanno alzato, non hanno partecipato alla canea di accusa verso Joventa e l'ONG, che adesso invece, come fa la stampa, scrivono titoletti. Io ho finito con la stampa.
Sì, dunque, per andare avanti nelle prime pagine, leggiamo la prima pagina del manifesto che ha come primo titolo Body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave. Allora riprendo, mi scuso. E allora il titolo principale è sulla questione degli esiti del processo Juventa, ovvero sia il titolo è l'arma del relitto con il consueto gioco di parole del manifesto fa riferimento. La fotografia, scusatemi, è quella della nave Juventa che, come sapete e come alcuni giornali dicono oggi, è stata sottoposta a 7 anni di sequestro ed è attualmente inservibile, ed è molto evidente dalla fotografia che compare sul manifesto. L'occhiello, il fatto non sussiste, tutti prosciolti nel maxi processo alle ONG, il giudice di Trapani mette fine ad anni di bugie e processi politici che hanno cambiato per sempre i soccorsi in mare. Questo insomma è quanto viene evidenziato poi anche nell'editoriale che tra un po' andremo a leggere. E anche la nave Juventa sequestrata nel 2017 va restituita, ma ormai appunto è un costoso ammasso di ruggine.
Quindi, per quanto riguarda questa questione, prima di andare avanti con la lettura del manifesto, vi mandiamo due audio piuttosto brevi che sono stati realizzati da Radio Onda d'Urto. Sentirete in progressione, ieri c'è stata appunto l'ultima udienza, le dichiarazioni di Alessandro Gamberini all'uscita dal tribunale, che è l'avvocato, uno degli avvocati insomma che ha seguito Juventa, e subito dopo Katrin della Juventa Crew, subito appunto dopo l'uscita dal tribunale, tradotta dalla redazione di Radio Onda d'Urto.
Ha stabilito che il fatto non sussiste, cioè non ha semplicemente detto che gli imputati, io difendo gli imputati di Juventa, erano legati a una finalità di solidarietà e quindi erano in buona fede e quindi dovevano essere prosciolti per mancanza appunto del dolo nel momento in cui ponevano essere le cose che hanno posto in essere, ma ha stabilito che le condotte materiali che venivano attribuite a loro di queste non sussistevano e quindi di queste condotte materiali non c'era una traccia probatoria che consentisse al giudice di dare un nuovo impulso al processo, perché voi sapete che l'udienza preliminare si lega al fatto che il giudice decide se andare al dibattimento o meno. E quindi qui si chiude la vicenda e si chiude dando atto che i fatti materiali non sono stati dimostrati e non erano dimostrabili, come noi del resto come difesa avevamo più volte in questi anni sollecitato la Procura della Repubblica, quando il processo era ancora la Procura della Repubblica, a fare con delle richieste di archiviazione. Ovviamente prendiamo atto di questa soluzione, che è molto importante, perché la Juventa, il processo Juventa è una delle origini del male, è una delle origini della diffamazione nei confronti dell'attività del soccorso in mare, della diffamazione nei confronti delle ONG chiamate spesso a essere complici dei trafficanti, chiamate spesso a essere le responsabili in nome di un inesistente pull factor dell'arrivo dei migranti nei nostri territori, che ha altre origini evidentemente e ha altre motivazioni. Quindi questa è la ragione per cui la fine di questo processo è molto significativa complessivamente, perché, ripeto, a partire da questo processo c'è stato un etichettamento nei confronti delle ONG che venivano continuamente chiamate in causa come complici, come favoreggiatrici, come coloro che erano le responsabili dei guasti che si realizzano rispetto a forme di immigrazione clandestina. La cosa non è assolutamente vera, non lo è stata in questi anni, ci sono state molte pronunce che lo hanno ribadito, ma l'eco di questo processo che nasce nel 2016-2017 ha continuato per lungo tempo a inquinare l'immagine del soccorso in mare. Ecco, oggi la parola fine data a questo processo in questo modo radicale è decisiva per chiudere una partita. Il nostro ministro degli interni non credo che la chiuderà, per come si pronuncia continuamente ostacolando le attività di soccorso, creando pretesti per bloccare le navi quando queste portano i migranti e cercare di non rimetterle in pista nel Mediterraneo per vedere di salvare vite. Però a partire da questa pronuncia noi ci muoveremo in vari modi perché sia rispettato il dovere di soccorso, il diritto di soccorrere e la vita, la tutela della vita in chi intraprende questi viaggi della disperazione. Grazie.
Thank you so much for being here today and also thank you for the opportunity to speak. The trial against us is finally over today. And when I first learned about the decision of the prosecution to drop the charges against us, took some time to sink in. I was expecting the sense.
Grazie mille per essere qui oggi e grazie anche per darci l'opportunità di parlare. Il processo contro di noi oggi è finalmente terminato e quando ho saputo per la prima volta della decisione dell'accusa di ritirare l'accusa contro di noi, ci ha messo un po' per assimilarlo. Mi aspettavo un senso di grande sollievo al riguardo e poi, anche se questa era certamente parte delle emozioni, ciò da cui ero effettivamente sopraffatta era la rabbia e la tristezza, perché questo processo non avrebbe mai dovuto svolgersi e chiaramente questo processo non ha mai riguardato la giustizia ed è stato stato motivato esclusivamente politicamente. Il prezzo pagato per tutto questo e il danno subito sono appena al di là delle cifre e anche al di là delle nostre possibilità. E anche a causa di questo e di altri processi, a causa della confisca delle navi di salvataggio, che le persone continuano a morire in mare. Il processo alla Juventa e quello contro altri e anche contro i nostri amici di Mediterranea e Ragusa sono complici dell'omicidio dei migranti in Europa. E per me questo di sé è finita, e sì, certo, sono sollevata, ma noi cerchiamo di chiarire ripetutamente che la criminalizzazione sistematica contro le persone in movimento non prende di mira noi, i privilegiati soccorritori marittimi europei. E quindi questa lotta non è affatto finita. Gli ultimi anni hanno dimostrato che il sistema giuridico europeo non è nemmeno in grado di garantire condizioni basilari per un processo equo. E detto questo, ovviamente, noi come squadra della Juventa abbiamo vissuto tutto questo in modo molto privilegiato. Potevamo permetterci i traduttori e gli avvocati più straordinari dalla nostra parte. Avevamo osservatori internazionali e abbiamo avuto il privilegio della solidarietà. And we had the privilege of solidarity. We have the privilege of solidarity. Abbiamo il privilegio della solidarietà, del sostegno e della visibilità, e per questo saremo sempre grati. E spero sinceramente di essere riusciti negli ultimi anni a utilizzare alcuni di questi privilegi per testimoniare e denunciare un sistema intrinsecamente razzista, coloniale e violento. Con questo slancio la lotta per la libertà di movimento continua, perché la solidarietà non può essere arrestata. E voglio portare alla vostra attenzione come leggi come l'articolo 12 e il pacchetto di agevolazioni dell'Unione Europea costringano le persone a spostarsi verso l'invisibilità e l'illegalità, trasformando la loro libertà di movimento in un crimine. Oggi voglio citare solo alcune delle molte migliaia di persone migranti che vivono perseguitate in tutta Europa e accusate di facilitare la libertà di movimento. Voglio menzionare il nostro amico Humayun Sabitada, che è stato condannato a 18 anni per aver guidato con un'auto oltre il confine greco-turco. È in prigione dal 2001 e il suo processo in appello si terrà tra 3 giorni, il 22 a Salonico. Sempre in Grecia, i Pyros 9 rischiano anni di carcere per un naufragio che ha ucciso centinaia di persone, mentre è stato documentato che le autorità greche ne erano responsabili. Voglio menzionare anche a Malta i nostri amici della Aleppo 3, Kader Amara Abdallah. Rischiano l'ergastolo per aver impedito il respingimento in Libia. La loro prossima udienza sarà il 30 maggio. Nel Regno Unito, Ibrahim Abar, 17 anni, è stato condannato a 9 anni per aver guidato una barca attraverso la Manica. I want to mention some of our friends. I want to mention some of our friends. E naturalmente voglio menzionare alcuni dei nostri amici imprigionati in Italia per aver guidato barche attraverso il Mediterraneo. Le 4 persone arrestate per il naufragio di Cutro, i Napoli 3, le femministe curde, Maestun e Majan, Ahmed, Mohannad, Mohammed, Bedat, Abdelhaman, Tarek, Abub, Mark, George, Nathan, Fares, Walid, Aymaz, Khalid, Husnain, Sami, Mohammed e Gun. Tutte queste persone rischiano fino a 30 anni di carcere in Italia. Oggi la squadra Juventa e gli altri siamo liberi, ma nessuno è libero finché non sono liberi tutti e finché non c'è libertà di movimento per tutti. Grazie mille. Everyone is free and until there is freedom of movement for all. Thank you so much.
Vi ricordiamo anche sul sito di Radio Onda Rossa, se non l'avete ascoltato, il Ponte Radio del 5 aprile realizzato con la Clinica Legale per il diritto della migrazione e della cittadinanza, dove appunto abbiamo ascoltato voci di molte organizzazioni e anche di persone che sono state appunto processate per aver come scafisti, e quando sono insomma persone che hanno cercato di salvare la vita a se stessa e agli altre persone con cui stavano navigando. Tornando al manifesto
e per chiudere con questo, che è sostanzialmente il titolo principale e buona parte della prima pagina del manifesto, questa tematica, abbiamo su questa questione sequestro di Stato, una vergogna che non si può esorcizzare, l'editoriale di Giuseppe Di Lello, che dice appunto indaga in qualche modo le motivazioni, riandando al 2017, all'estate del 2017, in qualche modo il quadro delle motivazioni che possono aver poi condotto a questa, al processo Juventus, dice: lo Stato, in una sequenza di governi di vario colore, all'epoca correva il rischio di doversi vergognare alla lunga del trattamento dei migranti, che evolveva di orrore in orrore con il sequestro delle navi soccorso e del suo carico umano lasciato a marcire fuori dai porti, i respingimenti, la reclusione dei lager, dei centri di identificazione, la riconsegna ai torturatori libici e infine, tanto per aggiungere un supplemento di sofferenza, con l'assurda assegnazione di un porto più lontano, del porto, scusate, più lontano possibile dalla zona di salvataggio. Questa vergogna quindi andava esorcizzata, rivelando a tutti il connubio fra soccorritori e trafficanti, un connubio che andava certificato dal potere giudiziario ubicato proprio in quel di Trapani, competente per il territorio su Lampedusa. E conclude, diciamo, questa riflessione: oggi che il processo si è concluso, il fatto non sussiste certamente, ma la Juventus sequestrata è inutilizzabile. Gli imputati hanno trascorso ben 7 anni sotto la spada di Damocle, di imputazioni che prevedevano pene altissime, e soprattutto si è impedito di salvare un numero incalcolabile di migranti naufragati e annegati in quel Mediterraneo trasformato in un immenso cimitero. Siamo però senza speranza. Questa soluzione, pur consolatoria per noi, non farà rinsavire la destra al potere, che proprio in prossimità delle elezioni del Parlamento europeo ha rafforzato in ambito comunitario la repressione dei migranti. Altre Juventa, temo, verranno, appunto perché in questa lettura, questa criminalizzazione che è stata così ben indagata appunto nel Ponte Radio di cui si faceva riferimento in precedenza, questa criminalizzazione è funzionale all'alleggerimento di altre responsabilità. Andiamo avanti invece nella prima pagina del manifesto, in taglio basso, la notizia sull'Iran: mini attacco all'Iran e ora trema Rafah, 3 piccoli droni su una base vicino a Isfahan che Israele non rivendica e Teheran minimizza. E, appunto, in prima pagina abbiamo semplicemente la cronaca di quello che già abbiamo letto altrove: 3 piccoli droni israeliani colpiscono all'alba vicino a Isfahan in Iran, vicino a una base dell'aeronautica e meno vicino al principale centro nucleare iraniano. Niente vittime, pochi danni e soprattutto Tel Aviv non rivendica e Teheran minimizza. Il capo di stato maggiore ammette che 3 oggetti sono stati distrutti sui cieli di Isfahan e non un ayatollah prende la parola durante i cortei anti-israeliani dopo la preghiera del venerdì. Dopo giorni e notti di paura, sembra tutta qui la rappresaglia israeliana per le centinaia di droni e missili lanciati dall'Iran sabato scorso, che è una fortuna ma non un caso. L'accordo di Israele con gli Stati Uniti prevedeva un contrattacco leggero contro l'Iran in cambio di mano libera a Rafah, e ora trema la striscia di Gaza mentre gli USA mettono il veto alla Palestina nell'ONU. E appunto qui è un richiamo a quello che poi viene sviluppato nelle pagine interne, in particolar modo 4 e 5, che sono particolarmente interessanti e ben costruite. A pagina 5 abbiamo la notizia con cui terminava il sommario di prima pagina, e cioè: Palestina membro dell'ONU, l'uomo degli Stati Uniti ha detto no, e cioè appunto il veto imposto dagli Stati Uniti che ha bloccato la risoluzione che chiedeva la piena adesione della Palestina come membro effettivo delle Nazioni Unite. E se avremo tempo forse andremo a leggere qualche cosa da questo articolo di Sabato Angeli, che comunque è a pagina 5 del manifesto. A pagina 4 invece sì, c'è il consueto articolo di Michele Giorgio dalla Palestina, appunto, che sviluppa le riflessioni della prima pagina, e cioè sostanzialmente il fatto che, vado a leggere dal corpo dell'articolo: ora che Netanyahu ha accontentato Joe Biden evitando di trascinare gli Stati Uniti in una guerra contro l'Iran, Israele otterrà il via libera definitivo di Washington all'attacco contro Rafah, come prevedeva l'altro giorno il quotidiano Al-Arabi Al-Jihad. Citando funzionari egiziani, l'amministrazione USA ieri si è proclamata ancora insoddisfatta del piano israeliano di evacuazione del milione di sfollati della città palestinese. Evacuazione è tra virgolette, questo però non impedirà di rifornire gli arsenali israeliani di armi e bombe americane. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha compiuto ieri un passo importante per fornire a Israele 26 miliardi di dollari in assistenza di emergenza, programmando per oggi un voto decisivo. Dopo l'approvazione anche nel Senato, Biden firmerà il disegno di legge trasformandolo in legge. Il pacchetto per Israele comprende anche 9 miliardi di dollari destinati agli aiuti umanitari. E niente, ieri da Capri il ministro Tajani ha annunciato l'impegno del G7 a favore del cessato il fuoco, però si riportano subito di seguito alle parole di Tajani invece le dichiarazioni delle ONG Oxfam, che ha replicato che tante buone intenzioni continuano a non tradursi in azioni concrete da parte dei paesi del G7 per fermare la guerra e il massacro di civili. Si va avanti in questo articolo, oltre ovviamente a quella che è la sintesi della situazione a Gaza per bocca del rappresentante dell'ONG Oxfam, si va avanti con la situazione in Cisgiordania, dove reparti speciali dell'esercito hanno ucciso nel campo profughi di Nur Shams 4 palestinesi, tra cui un comandante dell'ala militare del Jihad Islamico a Tulkarem. È stata rilasciata ieri, e qua si passa alla questione università, la docente dell'Università Ebraica di Gerusalemme, e io provo a leggere il nome, Nadera Shalub Kevorkian, scusatemi, arrestata giovedì dalla polizia israeliana per l'accusa di istigazione al terrorismo e alla violenza. La professoressa criminologa palestinese con cittadinanza israeliana era stata sospesa il 9 marzo dal suo incarico per alcuni commenti critici sull'occupazione militare e per aver definito un genocidio la strage dei palestinesi a Gaza. Aveva inoltre affermato che alcuni crimini del 7 ottobre attribuiti ad Hamas sono stati ingigantiti per rappresentare tutti i palestinesi come dei mostri. L'università ha reintegrato la professoressa dopo averle chiesto un chiarimento, ma la polizia l'ha arrestata per istigazione al terrore. E poi alla fine dell'articolo si riferisce di come gli Stati Uniti ieri abbiano varato sanzioni contro alcuni coloni israeliani responsabili di gravi violenze a danno dei palestinesi. Sanzioni, che non servono a molto, perché i coloni, protetti da alcuni ministri e deputati israeliani, continuano a godere di piena libertà di azione in Cisgiordania. Come sappiamo, peraltro, nei giorni scorsi 3 palestinesi sono stati uccisi da coloni, appunto, dopo l'omicidio di un adolescente israeliano. Domani si prevede forte tensione a Gerusalemme per l'intenzione di estremisti religiosi israeliani, in occasione della Pasqua ebraica, di compiere nei pressi della spianata delle moschee sacrifici rituali, e va bene. E se avremo tempo, nella pagina 5 c'è invece un approfondimento sulla questione delle università, sia sulla questione della Columbia, di cui abbiamo fatto cenno prima, e sia anche sulla questione delle università italiane con lo stato delle prese di posizione contro il bando Maeci. E niente, per terminare il quadro della prima pagina del Manifesto, scendendo in taglio basso, la notizia sulla PNRR pro-life nei consultori, 194 sotto attacco. La Commissione europea prende le distanze dall'emendamento di Fratelli d'Italia inserito nel decreto del PNRR, con rimandi a articoli a pagina 10, e poi una serie di riferimenti a questioni di politica interna, in particolar modo alle elezioni. Oggi in Basilicata, domenica e lunedì in Basilicata l'elezione del Consiglio regionale, e poi sempre alle pagine interne riferimenti alla questione delle candidature di Bari e per la Puglia. L'ultima questione è invece un rimando a un articolo a pagina 7 sulla controversa questione della presenza della comunità ebraica al corteo del 25 aprile a Milano.
rispetto all'arresto della docente a cui facevi riferimento poc'anzi, Nadera Shalhoub Kevorkian, registriamo la lettera di solidarietà di Sesamo, la società per gli studi sul Medio Oriente, che scrive ai capi dell'Università di Gerusalemme, appunto non solo esprimendo solidarietà alla docente, ma anche ricordando quanto sia un oltraggio l'arresto, che fa parte di una repressione lunga anni, e ricorda all'Università di Gerusalemme le sue responsabilità nel dover proteggere la libertà accademica, il suo staff, i suoi studenti, le sue studenti. Per quanto riguarda invece il 25 aprile, vorrei dare anche quanto sta succedendo in Rai. Prima abbiamo parlato di Vespa e dei sette maschi che parlano di aborto, e anche di altre cose. È di questa mattina un comunicato sui suoi social di Serena Bortone, giornalista Rai, che ci racconta, conduce un programma che va in onda il sabato e la domenica, si intitola Che sarà, la quale ci dice che nella puntata di questa sera di Che sarà era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera con sgomento e per puro caso che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita a ottenere spiegazioni plausibili, ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori, la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Rai 3. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io. Credo che non ci sia bisogno di commentare questo comunicato di Bortone. La prima pagina del Corriere, ci vado veramente veloce perché non è interessante. Israele attacca l'Iran ma non forza. Su questo due approfondimenti: uno di Davide Frattini, i consigli ascoltati, cioè il fatto che Israele avrebbe ascoltato quello che gli hanno detto gli Stati Uniti; dall'altra parte la nebbia di guerra di Guido Limpio, che poi è un articolo a pagina 3, piccoli droni neutralizzati e il giallo dei tre missili nel giorno di Khamenei, un segnale all'Ayatollah, l'avvertimento al regime, possiamo minacciare l'area. Oltre a questo troviamo notizie ancora sull'inchiesta per quanto riguardano gli interni di Bari, un nuovo fronte per fuga di notizie, il nome di Emiliano. A centropagina l'aborto nel decreto PNRR, l'Unione Europea prende le distanze, ne abbiamo parlato in apertura, insomma distanze molto blande. Poi si parla sostanzialmente di elezioni, di sondaggi, più o meno siamo sempre là, non c'è neanche bisogno di leggervi i numeri. E poi abbiamo Kiev chiede armi, la NATO decida se siamo alleati. Su questo vi do conto della prima pagina del Fatto Quotidiano, che dedica a questo il suo primo titolo: Kiev e NATO, nuove armi, Meloni studia il nono decreto. Gli arsenali sono vuoti, Stoltenberg, cioè il capo della NATO, annuncia l'ennesimo invio. Ucraina ci chiede le difese aeree. Troviamo poi l'articolo a pagina 4, ancora armi NATO all'Ucraina, che chiede all'Italia i SAMP-T. Capri, Bruxelles, Washington, G7, Unione Europea, Stati Uniti e NATO. L'Occidente continua la corsa agli armamenti e ai cosiddetti aiuti, compresa la difesa aerea franco-italiana dei SAMP-T. Per Zelensky, il governo Meloni studia la possibilità di un nono decreto per inviare armi a Kiev. Comincia così l'articolo di Giampiero Calapà. Durante il Consiglio NATO Ucraina, proprio a Zelensky, il segretario generale uscente Stoltenberg ha assicurato che presto ci saranno nuovi annunci sui sistemi di difesa Kiev. L'alleanza ha mappato le capacità degli alleati, ci sono sistemi che possono essere essere dati all'Ucraina. In aggiunta ai Patriot possono essere forniti anche i Sampti a produzione franco-italiana. Infatti il ministro degli esteri Tajani ha confermato quello che ha detto il presidente del Consiglio sul fatto che il nostro paese farà il possibile per la protezione aerea dell'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha partecipato al Consiglio NATO-Ucraina e l'Italia non esclude ulteriori militari da fornire quanto prima all'Ucraina. Sul tavolo del governo Meloni c'è la possibilità di un nuovo decreto, il nono, per l'invio degli armamenti. Crosetto, d'altra parte, due giorni fa ha ammesso: non abbiamo magazzini pieni con cui possiamo aiutare. Quello che potevamo dare fino ad adesso l'Italia lo ha dato quasi integralmente. La parte che non ha ancora dato la darà prossimamente. I tempi del prossimamente andranno definiti. La NATO preme. Cosa sia questa parte che l'Italia non ha ancora dato è difficile da capire. Stoltenberg pare volere dall'Italia proprio i sistemi di difesa aerea Sampti. Per questo le parole di Crosetto all'incontro del gruppo GEDI di giovedì sembrano uno sfogo o un messaggio a chi deve intendere. L'Italia ha ordinato alcuni sistemi di difesa aerea Sampti 2 anni fa. L'industria che ha la commessa mi dice che li consegnerà tra 3 anni. Voi pensate che uno possa fare il ministro della difesa o difendere un paese con questi tempi? Ecco qua l'imprenditore di armi che dice: ma questi insomma sono dei raccattati, ci mettono troppo tempo. Non riesco a capire come sia possibile metterci 3 anni per costruire una qualunque cosa, anche la più complessa che esiste al mondo. Qual è l'industria a cui si riferisce Crosetto? Si chiama Eurosam, joint venture fra i francesi di Aerospaziale Thomson e CSFE, l'italiana Alenia. L'attuale versione dei Sampti, insomma, poi entriamo nel dettaglio tecnico delle armi. L'Italia ne aveva 6 batterie, una è stata già inviata in Ucraina, un'altra è stata mandata in Turchia dal 2016 al 2019 contro i missili provenienti dal territorio siriano e poi è rientrata. Quindi 5 batterie che hanno fatto filtrare fonti militari alla stampa. L'Italia non può mandarle a Kiev perché saranno essenziali tra G7 del 13 giugno in Puglia e Giubileo. Insomma, bisogna investire più risorse, costruire e continuare la corsa agli armamenti. È tempo di guerra, ripetono come un mantra tutti i leader occidentali. Articolo insomma piuttosto inquietanti. Questo è per quanto riguarda la prima del Fatto Quotidiano. E non so se vogliamo passare subito al Messaggero.
Ci passiamo proprio velocemente. Ho avuto occasione di dire che certe volte in passato, in precedenti rassegne stampa, che certe volte la prima pagina del Messaggero è anche forse divertente. Oggi no, è solo noiosa e quindi ci mettiamo un attimo. Iran, la tregua dopo l'attacco, e quindi le considerazioni sul raid definito soft tra virgolette di Israele con droni e nessun danno. Nell'occhiello il G7 che si è concluso a Capri, avanti con la de-escalation nel documento finale, anche il no al blitz contro la fame mi sembra difficile, poi vedremo magari come è concepito. Più in basso fatti di politica interna, soprattutto le regionali in Basilicata domani e lunedì con Meloni, Salvini e Tajani, mamma mia, a Potenza a chiudere la campagna elettorale. E accanto in un box di pari ampiezza l'articolo di Valeria Di Corrado sulla candidatura di Ilaria Salis con il raggruppamento di Sinistra Italiana e Verdi sostanzialmente. Più in basso niente, piano super bonus, saldo in 10 anni per tagliare il debito. Come al solito il Messaggero apre porta in prima pagina questioni di questo tipo. Qual è la notizia? La notizia è il fatto che i lavori del 110% sono sostanzialmente a questo punto quasi tutti terminati e sta arrivando ora il conto per lo Stato. Ma e quindi tutte quante le imprese che si sono esposte hanno iniziato a recuperare dallo Stato i crediti fiscali, ma il governo pensa di allungare i tempi dei rimborsi fino a 10 anni. E ancora più in basso, accanto all'oroscopo sagittario, abbiamo la notizia della morte di Italo Ormanni, il pubblico ministero della Procura romana, che è famoso, diciamo così, soprattutto a Roma per essersi occupato di casi e femminicidi importanti, uno per tutti, Simonetta Cesaroni o del processo di Marta Russo. E poi l'editoriale di Romano Prodi, la cui tesi di fondo è che sebbene ci sia un'incertezza politica dovuta alla guerra, in buona sostanza, l'economia non sembra risentirne, e forse questo è uno dei motivi, dice Romano Prodi, per cui non ci si impegna tanto per porre fine alle guerre. Ve la sintetizzo in maniera semplice, anche perché non è obiettivamente così interessante. Io avrei finito con il Messaggero.
E per quanto riguarda le ultime notizie sull'ANSA rispetto a quanto successo stanotte, eccetera, non c'è granché di nuovo. Alle 9:53 si parla di sirene nel nord di Israele, sospetta infiltrazione aerea. Alle 10 Iraq, nessun drone o aereo in volo durante l'esplosione della base. Si dice questa è l'unica notizia in più, appunto non c'erano droni o aerei in volo. E c'è invece il comunicato del giorno, insomma, della Ministero della Sanità di Gaza, che i giornali italiani continuano a chiamare di Hamas, i morti certificati a oggi sono 34.049, di cui 37 nelle ultime 24 ore, 76.901 secondo la stessa fonte sono i feriti. Vi ricordiamo che questi 34.049 sono i cadaveri contati, senza tener conto di quello che sta sotto le macerie, che ovviamente non è possibile verificare, soprattutto in una situazione in cui tutta la striscia di Gaza ormai è macerie. Io direi che ascoltiamo un paio di spot e poi torniamo in onda per appunto proseguire, anzi per finire la rassegna stampa, direi, a questo punto.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radioabbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Radio Onda Rossa. Radio.
Senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
Via Frocis,
sabato 20 aprile.
Insurrezione trans per riprenderci insieme le strade della resurrezione dall'etero cis patriarcato.
Ore 17, metro Gardenie, passeggiata rumorosa. Ore 18, metro Pigneto, raduno, processione.
Priot Pride.
Passiamo a leggere qualcosa, ma veramente qualcosa, dalle pagine interne, e sorvoliamo su tutto quello che riguarda il contrattacco all'Iran, che è diciamo parecchio ingombrante e inutilmente ingombrante nelle pagine interne. Pensavamo di leggervi qualcosa dalle pagine del Manifesto, in particolar modo qualcosa che riguarda riguarda il discorso delle università e delle università sia statunitensi, in particolar modo riprendendo la questione del RAID alla Columbia University, con un articolo da New York di Marina Catucci a pagina 5 del Manifesto, per poi passare alla questione delle università italiane e in particolar modo della Sapienza. E sulle mobilitazioni alla Sapienza della scorsa settimana avete la possibilità di ascoltare veramente tante corrispondenze dal sito di questa radio. Volevamo leggere qualcosa sul RAID alla Columbia University, perché l'articolo del Manifesto in qualche modo lo contestualizza soprattutto le posizioni della rettrice della Columbia. Il titolo è "Sgridata dalla destra, la direttrice chiama la polizia, oltre 100 arresti". Qual è, diciamo, l'impostazione che dà il Manifesto? E che appunto la repressione della manifestazione studentesca di ieri sarebbe arrivata il giorno dopo la testimonianza che la rettrice Shafik aveva fatto davanti ai membri del congresso sugli sforzi per sradicare l'antisemitismo nel campus, e questo improvviso pugno di ferro sembra una diretta conseguenza delle critiche che sono state espresse nei confronti dell'operato della rettrice dalla parte repubblicana, che l'aveva accusata di non fare abbastanza appunto contro l'antisemitismo nel college. A questo punto, a seguito di questa testimonianza, la rettrice avrebbe provveduto ad agire dicendosi molto preoccupata per la sicurezza e ha autorizzato il dipartimento della polizia di New York allo sgombero. Secondo la sua versione, questo in parte lo leggevamo, gli studenti hanno violato le regole e le politiche della scuola circa le manifestazioni non autorizzate e non sono stati disposti a dialogare con gli amministratori dell'Ateneo. Ci informa Marina Catucci che la posizione della rettrice ha trovato una facile sponda nell'amministrazione del sindaco Eric Adams, che risolve spesso le situazioni più delicate usando il dipartimento di polizia e che ha applaudito all'operato delle forze dell'ordine. E la Columbia ha anche detto di aver iniziato a sospendere gli studenti partecipanti all'accampamento, considerato appunto una protesta non autorizzata. La rettrice ha avuto occasione di scrivere, non di dichiarare, in una lettera inviata alla polizia di New York, che l'accampamento e i relativi disagi rappresentano un pericolo chiaro e attuale per il funzionamento sostanziale dell'università. Ed è interessante questa presa di posizione, perché è anche in parte vicina a prese di posizione che sono state così espresse in Italia, cioè che i disagi in qualche modo ledono al funzionamento dell'università e quindi è il caso di sgomberarli. E niente, l'articolo prosegue dicendo che la vicenda rappresenta un tuffo nel passato, perché era dalle mobilità del 68 contro la guerra nel Vietnam che non si assisteva a uno sgombero di questo tipo, e poi riassume quello che invece è scaturito dagli sgomberi del 68 in termini di reazione sostanzialmente, e questo lo lascio alla lettura di chi fosse interessato. Comunque si formarono comuni, nuove organizzazioni sociali urbane e anche una frazione della Columbia Students for a Democratic Society, influenzata dall'alleanza con il Black Panther Party, diede vita poi a un gruppo di estrema sinistra che aveva l'obiettivo esplicito di creare un partito rivoluzionario per rovesciare il governo degli Stati Uniti, insomma, per dire azioni e reazioni. Si conclude l'articolo con la notazione che ai giornalisti è stato impedito di entrare per coprire gli avvenimenti e per coprire gli sgomberi. Non so.
Un'altra cosa ormai che succede sempre di più nelle nostre democrazie, l'abbiamo visto in Germania con la questione convegno vietato sostanzialmente, lo vediamo negli Stati Uniti, lo vediamo a Gaza, dove nella striscia non possono entrare giornalisti indipendenti da ottobre.
No, c'è da domandarsi appunto poi come facciano i giornalisti anche a prendere certe posizioni, anche perché appunto c'è un'esclusione di tutto quello che è il mondo dell'informazione. Invece passiamo per chiudere, credo, questa rassegna stampa alla pagina 6 del Manifesto, dove si passa invece all'università italiana e nei docenti contro il bando Baeci dai rettori, acrobazia politica. È un articolo che ha alcuni aspetti di interesse, non certamente quando fa eco alle dichiarazioni di Meloni rilasciate ieri a 3 giorni dalle cariche della Sapienza, che diciamo così non ci stupiamo e manco a farla apposta, ribadisce la solidarietà con le forze dell'ordine per l'ennesima aggressione di qualche giorno fa all'Università di Roma. Ma leggiamo queste parole di Meloni semplicemente per dire che, ancora una volta, che sono disponibili sul sito di questa radio tante corrispondenze rispetto a chi c'era, chi ha vissuto quei momenti e diciamo chi può descrivere che cosa è successo e come è successo a fronte di una retorica che parla di aggressioni violente alle forze dell'ordine e di distruzione di beni. Però da una parte sta la posizione di Meloni, dall'altro invece c'è la piena solidarietà alle studentesse e agli studenti della Sapienza caricati violentemente dalle forze dell'ordine durante il corteo pacifico davanti alle loro università. Questa solidarietà è stata espressa dal comitato estensore della lettera per la sospensione del bando Maeci sulla collaborazione scientifica tra Italia e Israele, che come sapete ha raccolto moltissime adesioni tra il personale universitario, docenti, ricercatori, ma anche appunto personale tecnico amministrativo. E se spiegano, come sostenuto dalla Corte Internazionale di Giustizia, ciò che sta avvenendo in Palestina è sempre più un plausibile genocidio, la produzione, lo scambio e la vendita di armi e tecnologie militari al governo di Israele si configura come una palese violazione della convenzione e una forma di connivenza con un crimine contro l'umanità. Questo è un passaggio, scusatemi so di essere stata piuttosto confusa, di questa lettera di solidarietà degli estensori della lettera per la sospensione del bando Maeci. Cosa dicono questi firmatari? E qui che lo trovo abbastanza interessante, denunciano lo sconcerto per il documento diffuso giovedì dalla conferenza dei rettori, cioè dalla CRUI, intitolato paradossalmente Sapienza per la pace e la libertà della didattica e della ricerca. Si fa notare come i massimi organismi dell'Ateneo ignorano, sto leggendo un virgolettato, non solo i legami strutturali tra il sistema universitario e il paradigma bellico di pulizia etnico israeliano, ma anche il fatto che le diverse dimostrazioni di dissenso espresse da colleghe e colleghi israeliani sono state silenziate dalla censura e da ritorsioni istituzionali, compreso l'arresto. E è interessante questo passaggio perché, a mio modo di vedere, la conferenza dei rettori, così come il senato accademico che si è espresso in termini che sono stati definiti e che vengono definiti anche dal Manifesto Democristiani l'altro giorno, veramente ignorano tutto quanto questo che viene così sinteticamente definito e ritengono di parlare dell'università israeliana esattamente come se fosse l'università italiana o l'università di un qualunque altro paese, ignorando proprio i crimini commessi anche all'interno dell'università israeliana, che come sappiamo è in tutto e per tutto solidaria allo Stato sionista, e tante altre cose potrebbero essere dette su questo. E niente, se le prime reazioni parlavano appunto di un documento democristiano, ora le accuse del comitato per la sospensione del bando Baeci diventano più circostanziate, è una vera e propria acrobazia retorica e politica, scrivono, dicendosi preoccupati per gli spazi di critica sempre più fragili, la criminalizzazione del dissenso e la manipolazione della realtà. E poi l'articolo continua con una ulteriori prese di posizione, una lettera aperta che è stata scritta da FLC-CGL Rete 29 aprile, link a di Udu e Primavera degli Studenti, di cui forse non è neanche il caso di darvi lettura.
Vorrei chiudere la rassegna stampa segnalandovi sulla pagina web di Jacob in Italia un'intervista a Varoufakis. Varoufakis, insomma, lo ricorderete, è stato ministro dell'economia del governo di Tsipras, del governo greco, proprio in merito a quanto successo in Germania, anche per ricordare il presidio di oggi pomeriggio alle 16:30 davanti all'ambasciata tedesca in via San Martino della Battaglia. Su Jacob in Italia l'articolo è del 16 aprile, cioè è dello stesso Varoufakis, che il titolo è "Il discorso che mi ha fatto bandire dalla Germania". Il Ministero degli Interni tedesco ha emesso un divieto contro di me di qualsiasi attività politica, non solo di visitare la Germania, ma anche di partecipare a eventi via Zoom ospitati nel paese. Non posso nemmeno far ascoltare un mio video registrato. I problemi sono iniziati il 14 aprile, quando la polizia tedesca ha fatto irruzione in una sede di Berlino per sciogliere il nostro congresso sulla Palestina, ospitato dal Movimento Democrazia in Europa 2025. Giudicate voi stessi che tipo di società sta diventando la Germania se la sua polizia vieta le seguenti opinioni. E da qui segue il lungo testo dell'intervento, in cui insomma, di cui vi leggiamo soltanto qualche brevissimo passaggio, che è appunto: congratulazioni e un sentito ringraziamento per essere qui nonostante le minacce, nonostante la polizia fuori da questa sede. Ricordiamoci che c'erano 900 guardie fuori dalla sede di questo convegno e ne erano state mobilitate 2500, nonostante appunto la stampa tedesca, nonostante lo Stato tedesco, nonostante il sistema politico tedesco che vi demonizza per essere qui. Perché un congresso palestinese, mi hanno chiesto, perché, come ha detto una volta Anan Ashrawi, non possiamo contare sul fatto che i silenziosi raccontino le loro sofferenze. E poi continua dicendo: c'è un'altra ragione, c'è un popolo fiero e dignitoso, il popolo tedesco, che viene condotto su una strada pericolosa verso una società senza cuore, facendosi associare a un altro genocidio compiuto in suo nome con la sua complicità. Non sono né ebreo né palestinese, ma sono incredibilmente orgoglioso di essere qui tra ebrei e palestinesi. E su questo, insomma, vogliamo anche sottolineare che molti partecipanti e molte partecipanti a questo convegno erano ebrei contro l'intervento a Gaza, e l'intervento manganello in mano della polizia su queste persone della polizia tedesca è andato a battere. Quindi abbiamo visto evidentemente tutto questo gran discorso dello Stato tedesco sulla Shoah. Però se persone ebree prendono posizione che non sono quelle del mainstream occidentale, non c'è nessun problema a manganellarle perché partecipano a un convegno. Questo è quanto. Direi che con questo la rassegna stampa si può chiudere, perché invece andremo subito dalla viva voce di un compagno per parlare di oggi e del 25 aprile.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no